la bellissima voce di Charles Bradley, The World is Going Up in Flames, il mondo sta prendendo fuoco, insomma non sta prendendo fuoco ma poco ci manca. Io sono sempre in compagnia di Andrea Prosto in collegamento Facebook e di Vito Biolchini adesso invece in collegamento telefonico. Ciao Vito, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Vito, con te volevamo dedicare questi ultimi 10 minuti di trasmissione a fare un po' il punto della situazione, visto che tu segui con grande attenzione anche l'evolversi della crisi per quanto riguarda la Sardegna. Come siamo messi?
Beh, lentamente stiamo facendo le cose che avremmo dovuto fare già qualche settimana fa. Ma questa settimana arriverà un numero consistente di mascherine procurato dalla Regione Sardegna. Si sta articolando la rete di ospedale Covid, anche se su questo punto sinceramente bisognerebbe guardare con più attenzione all'operatività di questi presidi, perché io ho come l'impressione che non basti
mettere la targhetta Covid,
sì, insomma, sulle strutture private che sono state chiamate a contribuire a questa emergenza con le loro strutture, insomma, ho qualche riserva, e secondo me i consiglieri regionali dovrebbero in delegazione andare a fare delle verifiche, andare a fare delle verifiche, perché che un ospedale come il Policlinico Sassarese, che era in stato di fallimento fino a qualche mese fa, adesso diventi improvvisamente ospedale Covid, che il Materolbia, che è sempre stato solo un grande poliambulatorio di lusso, diventi dall'oggi al domani un ospedale Covid, l'altra struttura privata è la clinica Città di Quartu. Secondo me, insomma, bisognerebbe andare a vedere meglio come queste strutture si stanno preparando, così come le altre pubbliche, ma le altre sono già in campo, il Santissima Trinità è in campo da subito, così come il Santissima Annunziata. Quindi
e soprattutto, soprattutto bisognerebbe capire con quale criterio vengono poi, tra virgolette, smistati i pazienti, perché poi dire Covid vuol dire tante cose, c'è il paziente che deve fare un ricovero e stare sotto, diciamo, osservazione e fare la sua terapia antivirale, sì, senza particolari, diciamo, interventi,
sì, no,
terapia intensiva.
Sotto questo aspetto, per dire, il Materolbia ha spiegato bene che dei suoi 40 posti
è un albergone, è un bel albergo ospedalizzato, diciamo.
Sì, no? Ce ne sono 4 in terapia intensiva e poi gli altri, come dire, che affronteranno criticità di diversa entità, ecco. Sì. Quindi sotto questo aspetto, però Materolbia cercava fino all'altro giorno su LinkedIn anestesisti rianimatori, e infermieri di rianimazione.
Certo, perché
quindi
c'è una
difficoltà. Alla faccia del tutto pronto.
Ecco, poi quello che ancora è abbastanza, diciamo, oscuro sono, diciamo, i protocolli, cioè non si riesce a capire esattamente come vengono gestiti i casi, come vengono gestiti la fase di screening dei tamponi, tutto questo, ma questo a livello nazionale, così come in Sardegna. Cioè oggi una persona che ha dei sintomi lievi, per i quali sarebbe necessario, importante, fare subito un tampone, anche per evitare che un'eventuale positività si propaghi al nucleo familiare, alle persone che questa persona incontra, cosa deve fare? Tu l'hai capito?
Sì, arrivano informazioni sempre discordanti. Il punto è che tamponi ce ne sono pochi, non, o meglio, ci sono pochi reagenti, e questo è un grossissimo problema. E la Sardegna continua ad essere una delle regioni in cui si sono fatti meno tamponi, è vero anche che è una delle regioni in cui ci sono complessivamente meno casi, però come leggevamo ieri sull'Unione Sarda, l'intervista all'infettivologo del Sacco, noi siamo ancora in tempo, come dire, sì, per evitare lo tsunami. Sì. E quindi dobbiamo correre più in fretta e dobbiamo recuperare il tempo perduto. Io non vedo, insomma, questa capacità da parte della macchina regionale di recuperare il tempo perduto. Vorrei aggiungere un altro elemento, quella della commissione scientifica.
Sì.
Secondo me il professor Vella è in una evidente situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi, perché chi sta gestendo l'ospedale Covid del Materolbia non può essere lì a presiedere un comitato che poi darà indicazioni alla politica, che poi le trasferirà a tutti gli altri ospedali che sono pubblici. primo elemento. Secondo elemento, sempre su questo aspetto bisogna mettere le cose in chiaro, cioè deve essere fatto firmare a tutti i componenti del comitato scientifico che non hanno interessi economici in questa situazione Covid-19 in Sardegna. Però non abbiamo capito bene se sono stati nominati con una delibera, con un'ordinanza, cosa faranno.
Esattamente, che cosa faranno? Cioè, bisogna capire che cos'è il comitato scientifico. Sono dei consulenti che ogni tanto il presidente quando ha bisogno o l'assessore quando ha bisogno chiama in causa, o hanno una loro autonomia, operatività giorno per giorno su alcune cose?
Certo, però ripeto, dobbiamo essere certi che queste persone non abbiano altri interessi. Perché se così fosse, insomma, allora cosa serve questo comitato scientifico? Su questo, secondo me, ancora non si è fatta una riflessione articolata. Dopodiché, Sergio, le polemiche sui soldi che verranno dal governo per le famiglie indigenti, vedo in giro dei ragionamenti mostruosi, cioè sì. Si dividono le cifre che sono stanziate per ogni comune per il numero di abitanti, ma sì. Che ragionamento è? Quelle sì. Cifre devono andare alle persone che hanno bisogno.
Ma certo. Cioè, tutti hanno preso in giro Salvini che ha fatto la divisione, 400 milioni diviso 60 milioni di persone, vengono 7 euro a testa, ma anche un bambino capisce che chiaramente non sono soldi che si dividono per tutti gli abitanti, ma andranno chirurgicamente, andranno a tamponare, perché si tratta effettivamente di una misura d'emergenza, tamponare situazioni critiche città per città. Io mi aspetto che i comuni abbiano ben presenti quali sono le famiglie in difficoltà da aiutare, e questo lo dico anche al nostro sindaco che è stato tra i primi a scagliarsi contro questo provvedimento dicendo non basta. Certo che non basta, è ovvio che non basta, è l'inizio, ma io mi auguro che il Comune di Cagliari oggi sappia a chi dare i 25 euro per andare a fare la spesa, e certo. Possibilmente che abbia già fatto degli accordi con la grande distribuzione alla quale concediamo aree e spazi per espandere il suo business in città, per fare dei lauti sconti a queste famiglie, per esempio.
Grande distribuzione a cui abbiamo concesso la chiusura domenicale.
Sì, tra l'altro,
cioè la grande distribuzione sta incrementando i propri profitti in questo momento, C'è scritto dappertutto.
Sì, senza fare quelle cose che ci raccontava Gianni Garbati prima da Madrid, che si fanno in Spagna, dove i carrelli vengono sanificati, vengono consegnati da personale del supermercato, la gente all'ingresso viene invitata a indossare la mascherina, si lava le mani, vengono forniti dei guanti, tutte queste cose da noi nella nostra distribuzione non le abbiamo viste.
No, ma insomma, non mi piace questa metafora bellica, siamo in guerra, però una volta tanto la uso anch'io. Sì. Se siamo in guerra, come in tutte le guerre, c'è chi perderà un sacco di soldi, ma chi farà anche un sacco di soldi, e la storia ce lo insegna.
Certo. Poi c'è il tema delle quarantene. Qualcuno ha detto in questi giorni, giustamente, che uno dei sistemi è isolare le persone che sono in quarantena, facendogli fare delle vere quarantene. Adesso leggevo che sono stati beccati in giro per l'Italia dai controlli delle forze dell'ordine oltre 50 persone positive che giravano regolarmente in macchina. Mi immagino che ci siano anche molte persone che dovrebbero stare in quarantena, nel senso che non sono sicure di essere positive, ma hanno avuto contatti evidentemente a rischio e che girano. Per queste persone è molto importante che facciano delle quarantene vere, così si è fatto in Cina, sono state messe dentro strutture alberghiere o degli interi condomini per fare le loro quarantene. In Sardegna se ne sta parlando di utilizzare per esempio gli alberghi
se ne sta parlando e basta, non è che si stia facendo molto altro. Adesso si stanno realizzando delle strutture fuori dagli ospedali per consentire agli operatori sanitari di poterne usufruire senza dover tornare a casa. Ieri ho letto un'intervista ad Andrea Crisanti, che è lo scienziato del modello Veneto, e che diceva esattamente quello che stai dicendo tu, cioè se noi teniamo in quarantena una persona che probabilmente ha il coronavirus e lo teniamo in casa insieme ai suoi familiari, è evidente che quella non è una quarantena.
Sì.
Però Sergio, rendiamoci conto che qua, come dire, più andiamo avanti più i problemi diventano complessi, perché una volta che abbiamo questa consapevolezza, poi come fare per mettere in campo? Allora lì io non ho paura tanto della scarsità di risorse, ma della scarsità di organizzazione. Cioè adesso le nostre pubbliche amministrazioni sono in grado di reggere. Io qualche giorno fa ho pubblicato la lettera di un imprenditore che banalmente si chiedeva: ma la Regione Sardegna perché sta bloccando ancora
i pagamenti ai fornitori, per esempio?
I pagamenti ai fornitori. Cioè, ma per dirne una che conosciamo, pensiamo soltanto alle risorse stanziate dalla Regione attraverso l'assessorato al turismo per i grandi festival, che sono bloccate per una burocrazia folle. Allora, o si sbloccano subito o tutto quel comparto va in crisi, ma in crisi vera.
Sì, anche perché sarà l'ultimo a ripartire. Abbiamo capito che tutti i momenti sociali, diciamo aggregativi, culturali, saranno gli ultimi a partire.
Quindi io quello che temo soprattutto è questa incapacità della burocrazia regionale e comunale a vari livelli di essere all'altezza della situazione.
È quello che temiamo in tanti. Io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi a condividere queste analisi, questi pensieri. Ti chiameremo ancora durante la settimana. Grazie Vito.
Grazie a voi.